Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Carlo Magno, di Alessandro Barbero. Regia di Vittorio Attamante.
L'ultima incarnazione di Carlo Magno nella storia politica dell'Europa si ha nell'epoca dei nazionalismi, 900. L'epoca storia d'Europa è dagli scontri fra nazioni opposte e in modo particolare sul continente dallo scontro tra il nazionalismo francese e quello tedesco. Sappiamo bene che gran parte della storia dell'Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale è stata determinata nel bene e soprattutto nel male da questo scontro di nazionalismi. Bene, era inevitabile, ne abbiamo anche forse già parlato in una puntata precedente, che i nazionalisti francesi e tedeschi nell'Ottocento cercassero di appropriarsi in qualche modo di Carlo Magno. È buffo constatare che a livello di cultura collettiva questa cosa è ancora viva. Il professor Werner, che dirigeva fino a pochi anni fa l'Istituto Storico Tedesco a Parigi, racconta che a un certo punto l'ambasciatore tedesco a Parigi doveva tenere un discorso sui grandi tedeschi della storia. E il professor Werner fece una gran fatica per convincere l'ambasciatore a non comprendere fra i grandi tedeschi della storia Carlo Magno, perché sapeva benissimo che i suoi ospiti francesi si sarebbero offesi. Effettivamente nell'Ottocento il dibattito che infuria sulle due sponde del Reno è: dobbiamo dire Charles Magne oppure dobbiamo dire Karl der Grosse? Era francese o era tedesco? Ed è anche interessante vedere come il dibattito fosse condizionato dalle vicende politiche e al tempo stesso dai progressi della scienza. Quando regna in Francia, per esempio, Napoleone III, gli storici francesi sono molto convinti che Carlo Magno era un francese e la politica ufficiale del governo francese è di annettersi Carlo Magno. Napoleone III, naturalmente, nipotino di Napoleone I, segue le orme dello zio e a un certo punto commissiona una grande statua a cavallo di Carlo Magno. Dopodiché cosa succede? Napoleone III viene sconfitto dai prussiani, l'impero cade, la Francia diventa repubblicana e già in questo contesto repubblicano celebrare antichi imperatori non è più una cosa che piaccia tanto. Ma quel che è peggio è che nel frattempo la scienza storica è dominata dai tedeschi. Alla fine dell'Ottocento c'è un grandissimo rinnovamento della storiografia. I tedeschi sono all'avanguardia, sono sicuramente i più bravi, sono i più conosciuti e quindi questo vuol dire che riescono anche a imporre in qualche modo il loro punto di vista. Anche in Francia si comincia a pensare che forse dopo tutto hanno ragione loro e che dopo tutto questo Carlo Magno era davvero un germano e non una specie di antenato dei francesi. C'è però il problema della statua, che era stata commissionata da Napoleone III e che nel frattempo lo scultore ha finito. Panico dello scultore quando il governo rifiuta di pagare questa statua costosissima oltretutto. Discutono, ragionano, alla fine arrivano a un compromesso, la statua non la buttano via, il governo accetta di pagarla, la mettono sul sagrato di Notre Dame, ma in un angolino nascosto nei giardinetti in modo che praticamente non si veda. E infatti io ho sperimentato spesso, molta gente che è stata a Parigi e che ha presente benissimo la facciata di Notre Dame e il sagrato, che lì ci sia nascosta questa statua di Carlo Magno a cavallo non se ne ricorda.
Mistake maker from all my fear. I'm a lawbreaker, but crime never pays. An overtaker, a lifetime pay.
All'inizio del Novecento, gli storici tedeschi hanno vinto la partita. Carlo Magno viene ufficialmente accolto nel Pantheon degli eroi germanici, progenitori del Reich. Naturalmente gli storici tedeschi cercano anche di dimostrare che Carlo Magno è stato un grande imperatore da ogni punto di vista e di ripulirlo da quelle macchie che si possono anche trovare nel suo carattere. Qualcuno ricorderà, perché ne abbiamo parlato, che uno degli atti più atroci di Carlo Magno è l'esecuzione in massa di 4.000 ostaggi sassoni, in uno dei momenti di esasperazione di questa sua interminabile guerra contro i sassoni. Ecco, gli storici tedeschi del Novecento sono un po' dispiaciuti che questo grande eroe germanico debba avere una macchia simile. Specialmente gli storici cristiani, cattolici ma anche protestanti, sono molto dispiaciuti da questa cosa, perché Carlo Magno funziona così bene come grande eroe tedesco e cristiano al tempo stesso. Negli anni 20 e 30 c'è tutta una storiografia tedesca che cerca di dimostrare che forse questo massacro degli ostaggi sassoni non è mai avvenuto. E ci sono autori che si spingono molto in là, che vanno a rileggere le fonti suggerendo che forse una certa parola va letta in un altro modo e quindi in realtà Carlo Magno non ha ordinato di decapitare, di deportare questi... Allora, naturalmente decapitare 4.000 persone in un giorno ha senso, deportare in un solo giorno senso come affermazione. Si prova. Ci sono anche aspetti più inquietanti di questa discussione storiografica. C'è chi si mette molto seriamente a calcolare se con i mezzi dell'epoca era davvero possibile ammazzare 4.000 persone in un solo giorno. E fatto accademiche tedesche negli anni 30, un dibattito di questo genere un pochettino inquietante effettivamente suona. E tuttavia, questi storici che si davano così da fare per riabilitare Carlo Magno come grande eroe tedesco e cristiano non avevano fatto i conti neanche loro con quello che stava succedendo nel loro paese. La Germania degli anni 30 è la Germania in cui prende il potere Hitler, e con Hitler vanno al potere nell'accademia, nell'università, storici nuovi, storici giovani spesso. Storici che non vedono l'ora di liberarsi dai vecchi maestri, dai vecchi padri padroni della storiografia. L'avvento di Hitler e l'arrivo nelle università tedesche di una nuova generazione di giovani storici nazisti rampanti e molto aggressivi cambia drasticamente anche il dibattito su Carlo Magno. Infatti, cosa succede? Succede che i giovani storici nazisti, tutto sommato, non sono mica tanto convinti che Carlo Magno sia davvero un grande eroe germanico. Che razza di eroe germanico è questo che ha spinto il suo impero fino a Roma ed è andato a Roma a farsi incoronare imperatore dei romani? Che razza di eroe germanico è questo che ha condotto una politica così sistematicamente cristiana, in strettissima alleanza con il Papa? Ecco, i giovani storici tedeschi degli anni 30 dicono: ma questo non è mica un vero germano, un vero eroe teutonico. Anzi, usano una parola che si usa ancora oggi in tedesco per designare in modo sprezzante i meridionali, i latini, Welsch. Ecco, negli scritti dei giovani storici tedeschi dell'epoca nazista, Carlo Magno non è un vero teutone, è un mezzo Welsch, è uno che si è fatto corrompere dal sud, dal mondo latino, dal cristianesimo, e quindi come eroe germanico non va bene per niente.
Ci digan te marak masé, bijululi sufsete, chlenga un tu fatu mingi don gare. Ni bijulul yu teddi, chi melaki khawela, yenen yu melni lu don di gir liberté. Diril gir jambari, don kherte baldakul. Dirir ngir ngi don gaday ci yon yu metti angir ke bo xamni soldat ngu butu muranki ci guddi gi and we dance the bomb the chimes of freedom fashion.
Allora, se Carlo Magno nella Germania degli anni 30 non è più un puro eroe germanico, chi sono gli eroi? Facile trovarli, i sassoni. I sassoni che erano germani sul serio, loro, e che hanno combattuto 30 anni proprio per non cristianizzarsi, per restare fedeli ai loro antichi dei della guerra, a Odino, a Thor. Questi sono gli eroi scelti dai giovani storici nazisti. E allora ecco che Carlo Magno è un massacratore di veri teutoni. I giovani storici nazisti non sono affatto d'accordo che bisogna cercare di dimostrare che forse il massacro degli ostaggi non è mai avvenuto. Anzi, i giovani storici tedeschi degli anni 30 sono convintissimi che Carlo ha fatto questo e peggio anche. Come quel mezzo romano, mezzo italiano corrotto che era. La conseguenza, e mi scuso se qui mi inoltro nei dettagli di una controversia storiografica, ma è una controversia che ha dei risvolti abbastanza appassionanti, visto il momento storico in cui si colloca. Ecco. Possiamo immaginarci la costernazione dei vecchi dignitosi storici tedeschi, che per tutta la vita avevano cercato di dimostrare che Carlo era un grande eroe e che non aveva massacrato davvero i sassoni. Possiamo immaginarci la loro costernazione quando cominciano a comparire articoli scientifici sulle riviste prestigiose delle università tedesche che dicono: basta con questo tentativo di riabilitare Carlo Magno, questa non è una storiografia nazionale, non è una storiografia popolare, völkisch, come piace a noi nazisti. Remano contro questi storici che cercano di riabilitare Carlo Magno, questa è una storiografia degenerata. Ecco, i giovani storici nazisti che attaccano la vecchia generazione usano la stessa terminologia che il dottor Goebbels usava per attaccare l'arte contemporanea, degenerata. Di nuovo, sapendo che siamo in Germania nel pieno degli anni 30, sapendo cosa stava per succedere, c'è da sentirsi rizzare i capelli in testa a vedere usare questo tipo di linguaggio nella discussione storiografica. E il linguaggio è una cosa, ma le cose non si fermavano lì. Noi sappiamo di gente che ha avuto attacchi cardiaci ed è morta dopo essere stata attaccata in questo modo sulle riviste scientifiche. Sappiamo di storici che hanno perso il posto, sappiamo di storici che quando è scoppiata la guerra sono stati spediti al fronte perché erano rimasti indietro, non avevano capito che la moda non era più difendere Carlo Magno, ma che adesso la moda era attaccarlo. E però anche i giovani storici nazisti a un certo punto incontrano la loro nemesi. Anche loro a un certo punto battono la testa. Perché Hitler, che fino a un certo momento si era abbastanza disinteressato della controversia, a un bel momento decide di occuparsene. E Hitler, come forse potete immaginare, era uno a cui tutto sommato Carlo Magno piaceva. Perciò, alla fine, Hitler interviene in questa controversia scientifica e stabilisce che Carlo Magno, sì, ha commesso degli errori, tutte queste guerre contro i sassoni, e però l'impero di Carlo Magno è stato un momento decisivo per l'unificazione del popolo tedesco. Anche gli errori e le atrocità che Carlo Magno può aver commesso vanno compresi, vanno perdonati. Ci sono discorsi di Hitler in cui si dicono queste cose, guardate un po' di cosa si occupava in mezzo alle altre sue preoccupazioni. Anche gli errori di Carlo Magno vanno perdonati perché nelle circostanze storiche della sua epoca quello che ha fatto era giusto, serviva all'unificazione del folk, del popolo germanico. E così anche i giovani storici, come dire, anti Carlo Magno, vengono pian pianino messi a tacere.
My heart.
Negli ultimissimi anni del regime nazista, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Carlo Magno conosce ancora una trasformazione. Ha ancora un ruolo diverso dal punto di vista propagandistico. Gli ultimi anni del regime nazista sono quelli in cui Hitler combatte contro mezzo mondo, contro gli americani, contro i sovietici, per difendere quell'impero europeo che ha costruito con la spada. L'identificazione fra Hitler e Carlo Magno è sempre più chiara, sempre più evidente. Nella propaganda nazista si ricomincia a parlare con insistenza di Carlo Magno. Ma in che termini si parla di Carlo Magno a questo punto? Non più come dell'eroe germanico. Carlo Magno serve a Hitler, a Goebbels, alla loro propaganda, per dire ai popoli sottomessi dell'Europa che tutti loro hanno una causa comune. Ecco, ricordiamoci, anche se è sgradevole ricordarlo oggi, che in quegli anni l'insistenza sull'Europa, sulla difesa dell'Europa, sull'unità europea, era un tema della propaganda nazista. Erano i nazisti che presentavano i tedeschi come la guida di un'unione di popoli, francesi, belgi, olandesi, scandinavi, tutti, che dovevano difendere la civiltà europea. In questa prospettiva, Carlo Magno tornava buono. Era l'eroe internazionale che aveva unificato i popoli d'Europa. E in modo particolare tornava buono quando si doveva rivolgersi ai francesi. Noi oggi sappiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale la Germania nazista ha avuto un consenso abbastanza vasto in certi settori della società francese. Abbastanza vasto da permettere a un certo punto di reclutare una divisione di SS francesi che viene spedita a combattere. Questa divisione di SS all'inizio sembrava che dovesse andare a combattere contro gli inglesi, perciò dovendo darle un nome hanno pensato a un certo punto di chiamarla Giovanna d'Arco. Poi invece viene spedita sul fronte russo, allora Giovanna d'Arco non serve più, questa divisione di SS francesi viene ribattezzata Charles Magne, in francese. È in qualche modo, come dire, il punto d'arrivo di questo tentativo di recuperare sotto la direzione nazista le forze degli altri popoli europei. E su questa divisione Charles Magne c'è un aneddoto curiosissimo. Hitler a un certo punto fa fabbricare a Sèvres un servizio di piatti di porcellana per la mensa degli ufficiali della divisione Charles Magne. E su questo servizio di piatti Hitler fa raffigurare Carlo Magno. E sul retro ci mette una straordinaria iscrizione latina, che io adesso vi traduco a memoria, e che sostanzialmente dice così: l'impero di Carlo Magno, che fu diviso dai nipoti nell'anno 843, ora lo difende Adolfo insieme con tutti i popoli d'Europa nell'anno 1943. Ecco, come vedete, siamo arrivati abbastanza vicino ai nostri tempi e Carlo Magno ha rivelato una capacità insospettata di tornare fuori nei momenti più diversi, di servire alle cause più diverse. Chissà cosa avrebbe detto lui se avesse saputo che il suo nome e la sua immagine sarebbero stata usata in questi modi. Probabilmente sarebbe stato comunque soddisfatto di sapere che di lui si continuava a parlare. Aveva tante qualità ma anche tanti difetti, era certamente un uomo vanitoso, gli piaceva che si parlasse di lui e probabilmente sarebbe anche contento se sapesse che noi per un mese abbiamo continuato a parlare di lui. Adesso però abbiamo davvero finito. È stato bello, vi saluto.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Carlo Magno di Alessandro Barbero, regia di Vittorio Attamante.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.